Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini.
L'indomani fu giovedì, il giorno in cui Metello e Ida si erano dati appuntamento a Rifredi. Ignara, ma tutt'occhi e tutta orecchie alle mosse a propositi dell'Idina, Ersilia vigilava. Verso le 11 Ida era scesa, coi capelli sciolti come una maddalena, perché se li era lavati e voleva farli asciugare, ma non completamente, prima di passarsi le stiacce, i ferri che gliele avrebbero arricciolati. Perciò si era trattenuta appena qualche minuto. Aveva elogiato il suo lavoro e gli aveva dato altri sciocchi consigli, delle viole, delle stelle alpine. E se n'era andata, siccome oltre che curarsi i capelli, doveva fare anche tante altre cose a cui la donna a mezzo servizio non arrivava. Un colpo di ferro al suo bel vestito lilla, il bianchetto sulle scarpe a stivale. «Oggi devo trovarmi da mia sorella e ci sono degli invitati», aveva detto. Metello, che era alla camera del lavoro dal mattino, tornò a pranzo per uscire subito dopo. Sedevano in permanenza in corso dei tintori, lui e Giannotto e Corsiero e Del Buono, i delegati di cantiere. Aspettavano questi soldi della sottoscrizione. Dovevano arrivare da un momento all'altro, prima di sera. C'erano tutti i muratori di città e di campagna sparsi e in attesa tra piazza Santa Croce e i cavalleggeri. Dopo nemmeno un'ora, anche Lidina usciva senza fermarsi a salutarla. In altre occasioni non avrebbe mancato di farlo, e specie se andava dalla sorella e tra gli invitati, per chiedere «Come sto? Mi si vede la sottana di sotto? La paglia è messa bene? Il vestito dietro come mi torna?» Era scivolata anche lei giù per le scale, e magari fosse davvero scivolata, come una ladra. Ersilia stava di vedetta dietro la porta e la chiamò. La sputorata ebbe il coraggio di agitare l'ombrellino dalla rampa sottostante. «Ho tanta furia, mi lascia andare! Arrivederci a stasera, ciao!» Ersilia la seguì lungo Borgo Allegri e via Ghibellina, costeggiando il muro del carcere. Le garritte l'avrebbero protetta casomai Ida si fosse voltata. Era attenta, tutta tesa al suo scopo e nello stesso tempo se ne vergognava. Non si sentiva in nessun modo inferiore alla bella Idina. Anche come aspetto, si era detto, e intendeva come creatura capace di suscitare, oltre che dei sentimenti, dei desideri, ma confusamente capiva che questo suo gesto di mettersi a pedinarla la diminuiva. Tuttavia era più forte di lei, il suo cuore adesso era vivo dentro il petto, batteva in fretta, sembrava volesse spronarla a non perdere di vista la nemica. La seguiva a distanza. Ida era una macchia lilla sotto l'ombrellino, e in fondo a via Ghibellina, di rimpetta ai pratoni, sostò alla fermata degli omnibus, salì sul primo che giunse un minuto dopo. Ersilia rimase poggiata al muro del carcere, avvilita. Era sudata e faticava a respirare. Attraversò la strada e imboccò via delle casine, dove il sole batteva a picco e qualcuno dentro le stanze suonava il violino. Più avanti c'era una fontanella. Si chinò a bere e si bagnò la fronte. Il suono del violino si era perso dietro di lei. Ora c'era soltanto un gran silenzio, un gran sole. E l'acqua che scorreva dalla fontanella. Passò una ragazza che andava in velocipede sotto quel sole e con in testa un ampio cappello che si portava dietro una specie di fuciacca. Fu sul punto di perdere l'equilibrio mentre la sorpassava. Si riprese. «Viva il progresso!» gridò allontanandosi nel sole. Ersilia si asciugava le labbra col dorso della mano e non poté fare a meno di scuotere la testa.
Thank you.
Ora dentro casa non resisteva. Inutilmente aveva tentato di prendere in mano il mazzuolo. Andava e veniva dalla finestra per accostarlo, per aprirla di più. Ora c'era troppa luce, ora non ci vedeva. E aveva un'arsione. Più beveva la cannella, più aveva sete. Dove potevano essersi dati appuntamento? All'alberetta come due fidanzati? O veramente dalla sorella di lei che si prestava a farle da ruffiana? Oppure in uno di quegli alberghi dalle parti della stazione dove sembrava dessero le camere a ore? Ma ci vogliono denari e Metello non ne aveva. Ieri essa gli aveva dato una lira, ma egli aveva perso alla fine della partita e vedeva che sotto quella paglietta e quello sguardo c'erano due baffi neri stupendamente arricciolati, un solino impeccabile, una farfalla azzurra. Chissà chi è, si chiedeva, un francese per davvero? Ma la sua testolina, nemmeno troppo ambiziosa dopo tutto, come non ospitava più pensieri in una volta, non era capace di distrarsi da un desiderio per un altro. Ora la sua mente tornava accesa e si diceva, se arriva prima di me, uffa, sa quante storie. Magari essia avrebbe risposto a tutte le sue domande, i pretesti le sarebbero venuti lì per lì, non c'era da preoccuparsene, ma a patto che mi faccia la doccia. Già pregustava la gioia di sentirsi l'acqua scorrere sulla schiena, lei accovacciata dentro la conca e Cesare che le versava l'acqua sulle spalle e sul seno. L'omnibus si arrestò in piazza Beccaria. Poco più in là della gente faceva cerchi attorno al forzatore che dilatando il torace spezzava le catene. Il lume a carburo posato per terra ingigantiva l'ombra dell'atleta dal petto nudo e incatenato. Ne provò una dolce emozione. Si alzò per veder meglio, ma subito tornò a sedersi, fingendo di aver creduto che quella fosse la sua fermata. Lei muovendosi, anche il giovane dalla cravatta azzurra si era mosso e ora, sorpreso, rivelato nelle sue intenzioni, si decise a discendere. Allorché l'omnibus gli sfilò davanti, si tolse nuovamente il cappello e accennò un inchino. Ida gli restituì il saluto inclinando la testa e in cuor suo pensava, per i timidi, angelo mio, non c'è paradiso. Qualche minuto dopo entrava in via dell'Ulivo, felice della sua giornata e col pensiero di già tuffata dentro la tinozza. A metà scale l'attendeva Ersilia. «Venga un momento da me, Ida, tanto suo marito non è ancora rientrato». «Oh, Ersilia, come mai si era dimenticata che esistesse? Gli allori raccolti sull'omnibus l'avevano stordita fino a quel punto». Comunque, ora si trattava di affrontarla, di ammirare i suoi papaveri neri dalla corolla arancione e tutto era sistemato. «Mi lascia andare, son stanca morta, sapesse da dove vengo». Non era andata da sua sorella? Già, ma al ritorno ho fatto una passeggiata sui Lungarni fino all'Indiano. Ho preso tanto sole da stordire. Mi lascia andare, ripeté. E poi, un momento solo, via, mi dica. Ersilia era ignara e gentile. Assecondarla era ciò che bisognava fare. Ida, piuttosto che in difetto, si sentiva maggiore e più esperta di lei. Dava a Metello la gioia che lei non aveva saputo dargli. Oltretutto lo accarezzava con delle mani ben curate. Questi, entrando nel salotto cucina, erano i suoi pensieri, ma disse, «Non c'è il bambino?» «No, è in San Frediano, se n'è scordata?» Ersilia la spingeva per un braccio e quasi la costrinse a sedersi, affettuosamente, sempre. Sul tavolo c'era acceso il lume a petrolio e da una parte stavano le carte colorate, i fiori lavorati e gli stampini. «Vedo che non ha progredito granché col lavoro!» Si tolse la paglia e la depose sul tavolo. «Già, ho lavorato poco», ammise Ersilia. Le sedé di fronte, ginocchia contro ginocchia, come per invitarla a reggere la matassa, pensò Ida, e scioccamente si affezionò a quest'idea mentre si riordinava i capelli sulle tempie e alla crocchia. «Ad affare dei gomitoli?» le chiese. Teneva una forcina tra i denti, le mani dietro la nuca, e siccome Ersilia non le rispondeva, la guardò in viso. Allora incominciò a sospettare. Era pallida, come non l'aveva mai vista. Aveva lineamenti tirati, gli occhi grandi, la pelle lustra di un sudore freddo, si sarebbe detto, e sulle labbra un sorriso che non era il sorriso né di una persona affaticata, né tantomeno di un'amica. Ida fece appena in tempo a infilarsi la forcina dentro i capelli, ma non la poté fermare, poiché Ersilia fermò lei con due parole. «Brutta puttana!» E subito dopo, «Dove l'hai portato?» Neanche le permise di abbozzare una difesa. «Portato? Chi? Cosa?» tentò di dire. Fulmineamente, restando seduta faccia a faccia, Ersilia le aveva vibrato uno schiaffo. Sotto il colpo Ida scartò di lato, ma un secondo schiaffo sull'altra guancia la rimise in equilibrio, e due, quattro, sei, tante doppiette la raggiunsero, dall'orecchio alla bocca, prima che potesse piegarsi in avanti e nascondere la faccia tra le mani. Ersilia si era alzata, la rovesciò sulle spalle, tirandola per i capelli, e con la mano libera continuava a colpire, in silenzio, calma, badando dove picchiava, impegnandovi tutte le sue energie di donna sana, forte, sanfredianina. Ida, mezza svenuta ormai, le braccia abbandonate, il mento proteso, si offriva suo malgrado alla tortura. Un groppo le chiudeva la gola e le toglieva il respiro. Implacabile, sempre trattenendola per i capelli, Ersilia la batteva sul viso. Finché vide che non più saliva, ma sangue usciva dalla bocca della bella Idina. Lasciò la presa, e Ida ricadde con la testa in avanti, ora singhiozzando disperatamente. Ersilia le porse un tovagliolo bagnato. «Tieni», disse, «pulisciti la bocca e vattene, su, aria!» Ida ubbidì tra le lacrime, il volto in fiamme, come una bambina castigata. Il sangue le usciva dalle gengive, fece presto a stagnare, ma il labbro superiore si gonfiava a vista d'occhio, e se Ersilia lo vedeva, lei lo sentiva. Si toccò, e le parve smisuratamente infiato, come le guance, le orecchie e il naso su cui via via posava la mano. Sconvolta qual era, si immaginò che Ersilia l'avesse sfregiata. Ebbe uno scatto, gridò, «Sì, te l'ho portato via, sì, ne faccio quello che voglio!» Si alzò rabbiosamente decisa a passare all'offensiva. Ma Ersilia le stava davanti e subito l'umiliò con un'altra doppietta, come due schioppettate. Una ginocchiata sul ventre la raggiunse come l'eco di codeste schioppettate. Ida si ritrovò ai suoi piedi, materialmente ora, i capelli disciolti e il bel vestito lilla macchiato di cinabrese. Il dolore al ventre, al viso, e più l'istinto della vittima la sopraffecero. Si abbandonò supina sull'impiantito e digrignava i denti e si dibatteva, schiumava sangue e bava. Quando rinvenne, erano passati pochi minuti. Si ritrovò seduta sulla medesima sedia, e accanto a lei, da un lato c'era Ersilia, e dall'altro Cesare, che le faceva odorare l'acqua antisterica, e la chiamava coi più dolci nomi, Pallina, Zucchero, Idinina, ma più che il marito, ella udiva Ersilia. Un colpo di sole, Ersilia diceva, è andata sul lungarne a fare una passeggiata, si è tolta la paglia, vede com'è tutta presa al viso? Ha bussato alla porta per chiedermi aiuto, l'ho messa a sedere, e mentre tornavo con questo panno bagnato, me la son ritrovata ai piedi. Ha battuto il labbro, nulla di male, c'ha tutti i denti sani, speriamo impari a non fidarsi troppo del sole. Lentamente, tornando alla ragione, Ida si provava a sorridere e intanto assentiva. «Sei sempre la solita bambina», disse Cesare, e la baciò sulla fronte. Poi si rivolse a Ersilia. Sembrava se lo sentisse. Aveva voluto rimandare di una settimana la partenza per il mare. Invece, credo ci abbia ripensato, vero Idina? Le chiese Ersilia. E per quanto la sua voce risuonasse dolce e comprensiva, il suo sguardo sfavillava. Forse, Ida disse, chissà, era nuovamente in sé, anche se con i lineamenti un po' alterati. Dipende da come passerò la nottata. Mentre Cesare le umettava il labbro con il fazzoletto, Ersilia le cambiava la pezza bagnata sulla fronte, premendola più del necessario, tanto che l'acqua e aceto di cui la pezza era imbevuta le colò sugli occhi. «Io credo che cambiare aria le giovi. Lei, Ersilia, non è di questo parere?» disse Cesare. Ida si sottrasse alle loro cure, e con gli occhi che le bruciavano, ora come il labbro e il viso, prese il cappello di sopra il tavolo e si avviò alla porta. «Mi so custodire da me!» gridò. E non volendo aggiunse, «La ringrazio di tutto, Ersilia. Buonasera!» «La compatisca, è una bambina!» Cesare disse, e la seguì. Rimasta sola, Ersilia riordinò il tavolo, le sedie e tornò alla finestra. Di tanto in tanto, mentre spiava i due angoli della strada, si passava un dito sotto gli occhi e tirava su col naso. Fuori la fiaschetteria avevano attaccato il concertino. C'era la chitarra, c'erano i mandolini e la solita voce roca che li sovrastava. «Con l'ago tu lo cuci il tuo corredo!» Ora, un sentimento per lei stessa confuso ma lancinante e soavissimo insieme la possedeva. Desiderava che Metello tornasse presto. poterlo vedere, accarezzarlo con lo sguardo, come se egli fosse partito da tanto tempo ed ella temesse di non riconoscerlo. Udire la sua voce. La sua presenza avrebbe fatto risorgere il sole anzitempo. L'attesa la sfibrava, e un senso di timore, già una paura inconsulta per un torto fatto piuttosto che ricevuto, una profonda amarezza infine si mischiava ogni momento di più alla tenerezza che l'invadeva. A una finestra di rimpetto, qualche casa più avanti, si affacciò una donna, Celeste. La Celeste era la moglie di un fontaniere. Avevano 4 figli, tutti piccoli, a Scala. Lei e il marito erano all'ordine del giorno nella strada per i loro litigi. Lui beveva e la picchiava.
«Sestilio!»
costei gridò.
«La cena è pronta!»
«Non c'è bisogno di urlare!» Egli le rispose, sgarbatamente. Sedeva sulla soglia della rimessa, giocava a carte col bacalaro.
«Mettila in caldo! Debbo finire questa partita!»
«Sono tutte stillettate allo mio cuore!» diceva lo stornello. Ersilia rientrò in cucina, riattizzò il fuoco. Si era asciugata il viso, passata il pettine sui capelli, quando Metello apparve e trovò pronta la frittata di pane, la tavola apparecchiata, il mezzo litro di vino. Ersilia lo accolse disinvolta e serena all'apparenza. Gli disse: «È mezzanotte, ti sei fatta aspettare». Egli posò la giacca che teneva sulle spalle e, senza togliersi il berretto, si sedé al tavolo. Dapprima nemmeno le rispose, incominciò a mangiare. Il suo sguardo era risentito, fissava un punto che soltanto lui vedeva. «Cos'è successo?» ella ripeté. Finalmente egli le rispose. «Può darsi che il peggio sia ancora da avvenire». Qui le spiegò che Olindo aveva spalleggiato i crumiri che l'indomani sarebbero tornati sui cantieri. «Proprio ora che gli imprenditori finiranno per trattare, siccome Roma gli ha risposto picche, una buona percentuale, Olindo in testa a quanto pare, hanno deciso di riprendere il lavoro». Gli imprenditori volevano che il prefetto pigliasse in mano la situazione, che venisse chiusa la Camera del Lavoro e fossero arrestati i caporioni. Cioè noi, Del Buono, Giannotto, me, ci hanno messo anche me fra i caporioni, tutti i rappresentanti di cantiere. E purtroppo, in parte, ci sono riusciti.
«Oggi Olinto è venuto a cercarti. Lo so, me l'hanno detto». Ella fu sul punto di chiedergli: «E tu dov'eri?» Ma lo vedeva così preso da questa sua preoccupazione, così chiuso in sé, avvilito, che non ne fu capace. Ora anche in lei la curiosità era un'altra, e vi si mischiava il timore. Gli chiese: «Cosa vuol dire in parte ci sono riusciti?» Egli la guardò. Non c'erano mai stati dei segreti tra loro. Né Ersilia era una moglie, come ce n'erano tante, anche tra le donne dei suoi compagni di lavoro, alle quali per un non nulla scappa il cuore, e più ne è disperato, più dovrebbe tenersi tutto per sé, fino a scoppiare. Come sempre, confidarsi ad Ersilia, oltre che soggiacere a un desiderio istintivo, qualcosa di più di un dovere sentimentale, gli permetteva di ricapitolare la realtà dei fatti e la situazione medesima in cui si era venuta a trovare. «Stamma a sentire». E anche se questa volta ci fu un segreto, egli le raccontò tutto, fuorché il motivo per cui non si trovava alla Camera del Lavoro quel pomeriggio. Ella non gli fece altre domande, né lui, tacendo della sua avventura con Lidina, si sentì in colpa e in peccato. Qualcosa li sovrastava, che per il momento gli imponeva di porre in disparte i loro sentimenti. «Alla svelta», aggiunse, «debbo essere fuori prima di giorno e vorrei dormire un paio d'ore».
Alessandro Benvenuti ha letto Metello, di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it